Beh, Maria, buonasera a tutti voi, i nostri radioascoltatori, un carissimo saluto in Cristo e Maria e benvenuti anche oggi in nostra compagnia per l'appuntamento settimanale con la rubrica I Santi ai Giovani, che volevo andare a dedicare nello specifico al tema essenziale, possiamo dire, della regalità sociale di nostro Signore Gesù Cristo, in particolare in occasione della solennità di Cristo Re, che, come voi tutti ben sapete, secondo il calendario tradizionale della Chiesa, andremo a celebrare proprio la prossima domenica 26 ottobre, l'ultima del mese, e subito prima della festa di tutti i santi, che poi cadrà il prossimo 1° novembre, perché appunto la festa di Cristo Re, secondo la sua istituzione, deve essere celebrata l'ultima domenica del mese di ottobre. E per discutere di questo argomento così importante abbiamo stasera la presenza di Maria Sole e Maria, che saluto e da cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovate ragazze. E naturalmente sarà con noi anche il caro Padre Giampio, nostra insostituibile guida spirituale. Ave Maria, benvenuto Padre.
Ave Maria, grazie, bentrovati tutti voi, Ave Maria.
Grazie a lei, padre, assolutamente. Ebbene, andando ad introdurre un attimo, ad inquadrare il tema di oggi, possiamo dire che la visione e l'affermazione della regalità di nostro Signore del regno di Cristo, non solo in cielo, nel paradiso e nella Chiesa, sulle anime, ma anche materialmente, concretamente sulla terra. E possiamo dire storicamente anche nella società umana, sui popoli e le nazioni, è un dovere fondamentale di ogni cristiano, perché innanzitutto fa parte della natura dell'uomo e pertanto anche della comunità civile, il riconoscimento ed il rispetto della sovranità di Dio, e poi perché proprio da essa dipende la salvezza eterna di innumerevoli anime. Perché pensateci, se il Signore regna nella società, ovviamente è lui il punto di riferimento per tutti, per tutte le strutture, per tutte le relazioni, i meccanismi e le dinamiche che regolano la vita nella condivisione comunitaria, e allora molto più facilmente il suo regno potrà estendersi e penetrare il cuore degli uomini che compongono la società, che così ne saranno nutriti, arricchiti e edificati, conducendo quindi la santificazione delle anime in maniera strutturale, e quindi con supporto e con una via di agevolazione anche dell'opera apostolica della Chiesa. E proprio come accade in una famiglia, appunto, se noi ci facciamo caso, la famiglia è il modello e la cellula costitutiva della società, per cui se essa è santa, se in essa c'è il regno di Cristo, allora regnerà la grazia di Dio e quindi molto più facilmente, persino spontaneamente, i suoi membri saranno santi. Viceversa, sarà molto, molto difficile perché, come sappiamo, dove non regna nostro Signore Gesù Cristo, dove non c'è la sua presenza, la sua grazia, dove la sua autorità non viene rispettata, ma anzi respinta, prende luogo il demonio, quindi con il suo potere e la sua opera di perdizione. Questo lo vediamo proprio all'atto pratico, considerando, la società odierna, che ha rinnegato Dio, lo ha respinto, lo ha rigettato, non vuole più accettare Gesù Cristo come suo legittimo re, ma al contrario fa tutto come se Dio non esistesse, anzi si oppone senza sosta alla sua presenza, rigetta la verità e la giustizia, e come risultato cosa vediamo intorno a noi? Vediamo un mondo nella più totale perdizione di vizi e di peccati immaginabile, completamente allo sbando, privo di identità, privo di una strada, di un senso, del significato stesso dell'esistenza umana, senza rispetto, senza carità, senza legge né ordine, ma dominata questa società dall'odio, dall'egoismo, dall'orgoglio. in uno scenario terrificante in cui vediamo imperversano i contrasti, le guerre, le opposizioni che possiamo vedere, appunto. E allora ancor più noi oggi siamo chiamati a testimoniare nostro Signore Gesù Cristo, Re, ad invocarne la regalità sociale per la quale, come a breve vedremo nel dettaglio, fu istituita proprio la solennità di Cristo Re, Signore della società, del tempo e della storia, con l'enciclica Quas Primas, promulgata dal Papa Pio XI l'11 dicembre del 1925, e di cui dunque quest'anno ricorre il centenario. E possiamo leggere un brevissimo passo, un cito: «E perché più abbondanti siano i desiderati frutti e durino più stabilmente nella società umana, è necessario che venga divulgata la cognizione della regale dignità di nostro Signore quanto più è possibile. Al quale scopo? Ci sembra che nessun'altra cosa possa maggiormente giovare quanto l'istituzione di una festa particolare e propria di Cristo Re». Ecco, termina qui la citazione. Andiamo dunque adesso ad esaminare meglio la storia di questa solennità, analizzando anche l'enciclica con cui è stata istituita. E vorresti parlarcene, Maria Sole?
Ave Maria e bentrovati cari radioascoltatori. Come accennava Valerio poc'anzi, oggi tratterò brevemente della festa liturgica di Cristo Re, istituita da Papa Pio XI nel 1925 e di cui quest'anno ricorre quindi il centenario, tanto dell'istituzione quanto della promulgazione dell'enciclica Quas Primas, a cui la festa di Cristo Re è intimamente legata e avremo modo di parlarne tra poco. La festa di Cristo Re, come già accennato, si inserisce nel calendario liturgico tradizionale prima l'ultima domenica di ottobre e la domenica precedente alla festività di ogni santi. Si tratta di una festa che proclama la sovranità di nostro Signore Gesù Cristo sul mondo e sulle società, sui popoli e sulle nazioni, sulle città e sulle famiglie. Cristo infatti è re delle anime e delle coscienze, delle menti e delle volontà, giudice giusto e Signore sovrano, creatore di tutte le cose e Salvatore misericordioso. Questo annuncio della Chiesa della regalità di Cristo interviene per porre rimedio alla peste del laicismo, che è la sua negazione radicale. Organizzando infatti la vita sociale come se Dio non esistesse, essa genera l'apostasia delle masse e conduce la società alla rovina. Tutti i testi della liturgia della Domenica di Cristo Re, che consiglio di andare a leggere prima di assistere alla Santa Messa perché veramente illuminanti, sono invece un annuncio e un insegnamento dei diritti del Figlio di Dio su tutti gli uomini, presi singolarmente o in gruppo. Nell'enciclica Quas Primas, di cui già appunto accennavo poco fa, pubblicata l'11 dicembre 1925, il Sommo Pontefice Pio XI pone grande enfasi sulla corruzione della società umana. Ritiene che la peste dell'età nostra è il cosiddetto laicismo con i suoi errori e i suoi empi incentivi. È un flagello, spiega, e cito, che da gran tempo covava nelle viscere della società. Infatti si incominciò a negare l'impero di Cristo su tutte le genti. Si negò alla Chiesa il diritto, che scaturisce dal diritto di Gesù Cristo, di ammaestrare, cioè le genti, di far leggi, di governare i popoli per condurli all'eterna felicità. E a poco la religione cristiana fu guaiata con le altre religioni false e indecorosamente abbassata al livello di queste. Quindi la si sottomise al potere civile e fu lasciata quasi all'arbitrio dei principi e dei magistrati. Si andò più innanzi ancora. Vi furono di quelli che pensarono di sostituire alla religione di Cristo un certo sentimento religioso naturale. Ne mancarono stati i quali opinarono di poter fare a meno di Dio, riposero la loro religione nell'irreligione e nel disprezzo di Dio stesso. I frutti amari di questo allontanamento da Cristo da parte degli individui e delle nazioni sono i semi della discordia sparsi dappertutto, accesi quegli odi e quelle rivalità tra i popoli che tanto indugio ancora frappongono al ristabilimento della pace. L'intemperanza delle passioni che così spesso si nascondono sotto le apparenze del pubblico bene e dell'amor patrio, le discordie civili che ne derivarono, insieme a quel cieco e smodarato egoismo sì largamente diffuso, il quale, tendendo solo al bene privato e al proprio comodo, tutto misura alla stregua di questo, la pace domestica profondamente turbata dalla dimenticanza e dalla trascuratezza dei doveri familiari, l'unione e la stabilità delle famiglie infrante, infine la stessa società scossa e spinta verso la rovina. Così parlava e scriveva Pio XI 100 anni fa, quanta attualità e quanta ancora più putrefazione della società oggi possiamo riscontrare quando ormai, al posto purtroppo di regnare Cristo nei cuori, nelle società, regna ormai, sembra veramente che regni il principe di questo mondo. Tuttavia, ciò ovviamente non deve scoraggiare, quanto piuttosto spingere ancora di più a domandare al Signore la grazia di potersi spendere senza posa per la restaurazione del suo regno sociale, che poi penso coincida anche con la venuta del trionfo del cuore immacolato di Maria. Quindi, allora, la festa di Cristo Re è stata fissata verso la fine del ciclo liturgico e alla vigilia di ogni santi, e si presenta come il coronamento di tutti i misteri di Cristo e come l'anticipazione nel tempo della regalità eterna che egli esercita su tutti gli eletti nella gloria del cielo. La Chiesa prega Dio Onnipotente, che ha restaurato tutti nel suo Figlio diletto, il Re dell'universo, di concedere che tutte le famiglie delle nazioni, divise a causa della ferita del peccato, si sottomettano al suo dolcissimo potere. L'inno liturgico dei Vespri poi proclama Cristo Re delle nazioni e Principe della pace. Colui che regna sugli spiriti, si offre in sacrificio sulla croce e nutre i peccatori col suo corpo e il suo sangue. Le conseguenze sociali di questo regno di nostro Signore sono enumerate. Si legge infatti: possano i capi delle nazioni onorarti con il culto pubblico, i magistrati e i giudici ti venerino, le leggi e le arti siano l'espressione della tua regalità. Sotto il dolce scettro di Cristo si pieghino la patria e le dimore dei cittadini. Ed è proprio attraverso il regno sociale di Cristo che si realizzano le richieste del Padre nostro, quando diciamo: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Quindi noi ogni volta che preghiamo il Padre nostro, non potrebbe essere altrimenti che domandare all'Eterno Padre proprio che venga l'instaurazione del regno sociale di nostro Signore Gesù Cristo. Possiamo riflettere che già all'inizio dell'anno liturgico si trova una festa della regalità di Cristo, ossia l'Epifania. Gesù, nato da poco, si manifestava ai re dell'Oriente e al popolo di Israele come il Signore che tiene nella sua mano il regno, la potenza e l'impero. Questa è una citazione dall'introito della messa dell'Epifania. E sempre citando l'introito, leggiamo che il Salvatore veniva a regnare su di noi. E quindi noi, in unione spirituale con i magi, gli offriamo i nostri doni, fede e amore. Quindi possiamo domandarci perché la Chiesa, al declinare dell'anno liturgico, ci fa celebrare un'altra festa della regalità di Cristo, questa volta della sua regalità sociale e universale. Noi, il giorno dell'Epifania, conosciamo la natura della regalità, non meno della dignità del neonato bambino. E probabilmente ci lasciamo affascinare dalla stella che, brillando nel cielo di Betlemme, ci reca la luce della fede e ci fa sperare un più vivo splendore per l'eternità. Quindi celebriamo, cantiamo la venuta dei gentili alla fede nella persona dei magi, giunti dal lontano oriente ai piedi del re dei giudei. Per ben e meglio capire perché la necessità, dunque, di un'altra festa della regalità di Cristo al termine dell'anno liturgico, è bene tornare un attimo al significato del laicismo, al problema gravissimo del laicismo, anche con l'aiuto del volume L'anno liturgico di Don Prosper Grangé, da cui prenderò spunto per questo convento. Quindi, tornando appunto al laicismo, la Chiesa, nella festività di Cristo Re, al termine dell'anno liturgico, fa riflettere sulle conseguenze della chiamata universale alla fede in Cristo. Le nazioni si sono convertite nel complesso al Signore durante la storia, che con le conoscenze soprannaturali ha portato loro i benefici di una civiltà sempre ignorata dal mondo antico. Qui tanto il Papa quanto soprattutto Don Granger parla in modo specifico della Francia. Si legge infatti purtroppo ormai da 2 secoli un errore perniciosissimo, tutte le rovina e in modo particolare rovina la Francia, il laicismo. Presto spiegato, diciamo, il riferimento alla Francia, tanto perché Granger era francese, quanto perché la Francia è la patria della rivoluzione. Rivoluzione sia come evento storico, ma soprattutto come processo filosofico-spirituale di ribellione sociale. Proprio alla regalità, alla centralità di Dio nella società e di conseguenza della Chiesa cattolica. Quindi il laicismo consiste nella negazione dei diritti di Dio e di nostro Signore Gesù Cristo sulla società umana, sia privata e familiare che sociale e politica. Il laicismo viene definito come eresia e si legge sempre da Granger che gli apostoli della nuova eresia hanno ripreso il grido dei deicidi. Non vogliamo che costui regni sopra di noi. Con l'abilità, la tenacia e l'audacia dei figli delle tenebre, si sono sforzati di cacciare Cristo da ogni luogo. Hanno dichiarato immorale la vita religiosa, hanno espulso i religiosi, hanno tentato, sebbene invano, di imporre una costituzione scismatica alla Chiesa, hanno separato la Chiesa dallo Stato, negato alla società civile il dovere di aiutare gli uomini a conquistare i beni eterni, scardinato la famiglia con la legge del divorzio, tolto il crocifisso dai tribunali, dagli ospedali, dalle scuole e hanno infine dichiarato intangibili le loro leggi, facendo dello Stato un Dio. E quanto veramente queste parole si applicano tanto al tempo della Rivoluzione francese, al tempo del terrore, al tempo del martirio delle Carmelitane di Compiègne, del genocidio vandeano, quanto ancora di più si applicano oggi, perché è veramente sotto gli occhi di chi ha la buona volontà di saper vedere che è esattamente ciò che invano, appunto. Anche oggi si cerca di fare, ovvero in fin dei conti sostituire esattamente Dio con, per esempio, lo Stato, con altre istituzioni, altre organizzazioni. E quanto male si fanno gli uomini da se stessi mettendo in atto questo processo rivoluzionario veramente. Di ispirazione maligna, di ispirazione del demonio. Parla della legge del divorzio. Oggi siamo andati ben oltre, come sappiamo. Abbiamo l'aborto, abbiamo le unioni civili, abbiamo in altri stati addirittura il matrimonio omosessuale. Abbiamo intere legislazioni apertamente contrarie proprio apposta contrarie alla Chiesa cattolica. Quindi, tornando allo scopo della festa, di fronte alla peste del laicismo, i papi hanno alzato la voce e Pio XI ha composto la Quas Primas per sottolineare e riportare alla luce il pieno e totale potere di Cristo, re immortale dei secoli, su tutti gli uomini e tutti i popoli in tutti i tempi. E il Papa decise appunto di istituire la festa perché questo insegnamento tanto necessario non fosse troppo presto dimenticato, per onorare appunto l'universale regalità di Cristo. E tale festa si tratta quindi di un tempo solenne di ammonimento e riparazione per l'apostasia delle nazioni e degli individui, che all'insegna del laicismo tende a manifestarsi nella dottrina e nella vita. In tale festa, per disposizione del Sommo Pontefice, si rinnova la consacrazione del genere umano al Sacro Cuore. Nel breviario o più semplicemente nel messale si può ritrovare l'insegnamento della Chiesa sulla realtà sociale di Cristo, insieme a formule incomparabili di preghiera, di lode, riparazione e domanda da usarsi nella festa. L'enciclica del Papa espone l'insegnamento in tutta la sua ampiezza e quindi noi cercheremo di riassumerla con l'invito di leggere il testo integrale, affinché, conosciuti i diritti del Signore, si respinga il veleno del laicismo e si vada con confidenza al cuore di Gesù, che nella sua regalità è soltanto amore e misericordia. Nell'enciclica i fedeli e tutti noi possiamo leggere come Cristo sia re delle intelligenze, dei cuori e delle volontà. Si tratta di una triplice regalità. Chi sono i sudditi di questo re, il triplice potere che la regalità comporta e la natura spirituale della regalità stessa? In senso metaforico si è stabilito da molto tempo l'uso di attribuire a Cristo il titolo di re, per l'eccellenza ed eminenza delle sue singolari perfezioni, per le quali sorpassa tutte le creature. Ci si esprime così per dire che egli è re delle intelligenze umane, non tanto per la penetrazione della sua intelligenza umana e della vastità della sua scienza, ma piuttosto perché è la verità stessa e gli uomini devono cercare in lui la verità e da lui riceverla con sottomissione. Egli poi è detto re della volontà, non solo perché alla santità assoluta della divina volontà corrisponde l'integrità e la sottomissione perfetta della sua volontà umana, ma anche perché attraverso la mozione e l'ispirazione della grazia sottomette la nostra libera volontà, facendo sì che il nostro ardore si infiammi per le azioni più nobili. Infine, Cristo è re dei cuori, a causa della sua carità, che sorpassa qualsiasi immaginazione, nonché della dolcezza e della bontà che attirano le anime. Difatto, nessun uomo fu mai amato, né lo sarà mai, come Gesù Cristo da tutto il genere umano. Quindi, detto questo, veniamo alla trattazione in breve della regalità come conseguenza dell'unione ipostatica. Quindi, leggiamo sempre da Granger, che tutti possono vedere che il nome e il potere di re spettano a Cristo nel senso proprio del termine. È nella qualità d'uomo che Cristo ha ricevuto dal Padre la potenza, l'onore e la regalità, perché il Verbo di Dio, che è consostanziale al Padre, tutto possiede in comune col Padre e per conseguenza il potere sovrano assoluto di tutte le cose. La regalità di Cristo poggia sopra l'unione mirabile che viene detta unione ipostatica. Ciò posto, gli angeli e gli uomini devono adorare Cristo in quanto è Dio, ma devono obbedire a Lui e manifestargli sottomissione anche in quanto uomo. Cioè, per il solo motivo dell'unione ipostatica, Cristo ha avuto potere su tutte le creature. Chiedo scusa, prima ho detto Granger, ma intendevo Pio XI, sempre enciclica Quas Primas. La regalità di Cristo comporta un triplice potere: legislativo, giudiziario ed esecutivo. Senza questi poteri non si concepisce alcuna regalità. I Vangeli non solo ci assicurano che Cristo ha confermato delle leggi, ma ce lo presentano mentre stabilisce delle leggi. Gesù dichiara inoltre che il Padre gli ha concesso un potere giudiziario, e il potere giudiziario implica il diritto di decretare per gli uomini pene e ricompense anche in questa vita. Il potere esecutivo deve poi essere attribuito a Cristo, perché l'obbligo di obbedire ai suoi ordini è per tutti necessario, avendo egli stabilito pene alle quali nessuno che sia colpevole potrà sottrarsi. La regalità di nostro Signore poi ha un carattere sia spirituale, tanto quanto appunto sociale, delle cose sia soprannaturali sia concrete. Leggiamo infatti che la regalità di Cristo sia spirituale e si riferisca soprattutto alle cose spirituali, il modo stesso di agire di Cristo l'ha confermato. Davanti a Pilato Gesù dichiarò che il suo regno non è di questo mondo, e nel Vangelo questo regno ci è presentato come un regno nel quale ci si prepara ad entrare con la penitenza e si entra soltanto per la fede e per il battesimo. Il Salvatore inoltre oppone il suo regno soltanto al regno di Satana e alla potenza delle tenebre. Chiede ai suoi discepoli non solo di staccarci dalle ricchezze e da tutti i beni della terra, di praticare la dolcezza, di aver fame e sete di giustizia, ma anche di essere pronti alle rinunce e di portare la croce. Se Cristo Redentore si è comprata la Chiesa a prezzo del suo sangue e Cristo Sacerdote si offre perpetuamente vittima per i peccati degli uomini, chi non vede che la sua dignità regale deve avere il carattere spirituale di queste due funzioni di sacerdote e di Redentore? Sarebbe tuttavia errore negare che la regalità di Cristo si estenda alle cose civili, perché egli ha ricevuto dal Padre un dominio assoluto, tale che si estende a tutte le cose create, le quali tutte sono sottomesse al suo dominio. Detto ciò, io invito, cari radioascoltatori, a leggere le letture della Santa Messa Tridentina, della Domenica di Cristo Re, di domenica prossima, e di meditarle alla luce di quanto detto finora, che non sono parole mie ovviamente, ma parole del Sommo Pontefice, parole di Don Granger e della dottrina di sempre della Chiesa. E invito anche a riflettere appunto su alcuni punti emersi da questa trattazione, che sono appunto quanto sia fondamentale che la società tutta metta al centro del suo ordinamento i diritti di Dio, e quanto questa richiesta fondamentale, no, anche di nostro Signore, sia oggi tanto disattesa. Oggi mai si sente parlare dei diritti di Dio, ma unicamente dei cosiddetti diritti dell'uomo, che spesso e volentieri sono in realtà direi la negazione, se non la bestemmia stessa, di quei diritti di Dio che rendono felice e in pace l'uomo già su questa terra, e sono l'unico mezzo per rendere l'uomo appunto veramente capace di vivere in società e di farsi santo su questa terra. E invito anche a riflettere sul fatto che appunto il fine della società civile, del suo governo, delle istituzioni, dovrebbe essere proprio quello di aiutare i cittadini nei fatti concreti a avvicinarsi ai beni celesti, quindi a farsi santi, difatti, a essere amorevoli sudditi del re del cielo e della terra, del re della società, di nostro Signore. E ancora una volta, quanto questo oggi viene disatteso, quanto la società civile, la politica oggi di tutto si occupi, tranne che di promuovere il regno sociale di nostro Signore Gesù Cristo. Quanto si faccia di tutto per in ogni modo nascondere Dio, insultarlo, offenderlo, bestemmiarlo, più o meno in maniera esplicita, però questi alla fine sono è ciò che capita quotidianamente nella società. E quindi quanta necessità c'è invece di pregare, di sacrificarsi, di volersi sacrificare, di voler far penitenza, di voler domandare la grazia alla Madonna, che la presenti appunto al Signore, affinché torni il regno sociale e torni a partire da parole chiare da parte delle gerarchie ecclesiastiche fino al cuore di ogni singolo fedele e alla conversione di chi cattolico non è. Infine vorrei anche porre l'accento sul fatto che appunto la festa di Cristo Re e rappresenti un'anticipazione della regalità eterna di Cristo, di cui avremo modo di capire un po' meglio, di contemplare solo in cielo, no? Si tratta di una festa appunto come presentata come coronamento di tutti i misteri di Cristo e come appunto un'anticipazione nel tempo della regalità eterna che egli esercita adesso tutti gli eletti nella gloria del cielo. E in cosa consiste la realtà del cristianesimo? Consiste in Cristo risuscitato, che regna in tutto lo splendore della sua vittoria in mezzo agli eletti, che sono la sua conquista. Quindi Quindi, appunto, quanto sì, il cristianesimo sia la religione che vede nella croce il mezzo di redenzione, ma quale futuro d'eternità glorioso ci aspetta? Questa festa ce lo indica, no? Un futuro di contemplazione di Cristo risuscitato, un futuro in cui tutto ciò che abbiamo patito per amore su questa terra verrà poi compensato appunto dalla visione di un re così dolce, così amorevole che appunto è ormai in cielo tutta misericordia. E con questa riflessione appunto vi lascio, vi ringrazio per l'attenzione. E vi auguro una santa festa di Cristo Re.
Ti ringrazio di cuore, Maria Sole, per questo tuo intervento davvero prezioso e ricco di sapienza e di acume, non solo spirituale, ovviamente, di profondità intellettuale, che ci dà veramente degli insegnamenti importanti. E dunque, benissimo, cari radioascoltatori, penso che possiamo fermarci adesso per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Ritornati in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte dell'incontro di oggi, dedicata al confronto, quindi al commento condiviso sulla tematica che abbiamo preso in considerazione, ovviamente, per la discussione. E allora, caro padre Giampio, vorrei invitare lei insieme a Maria a intervenire per condividere con noi le vostre riflessioni, le vostre osservazioni proprio su questo argomento. Quali sono gli elementi che ritenete più significativi e anche i consigli, le ispirazioni più preziose per le persone in nostro ascolto?
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti. E anche grazie a Maria Sole un po' per questo bellissimo contributo che ci ha lasciato nell'aiutarci a entrare in questa preparazione alla festa, alla solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. E un primo punto, Valerio, che vorrei chiedere a Maria, questo contributo, questo suo aiuto per poter comprendere anche un altro punto molto importante. Ci diceva prima Maria Sole che abbiamo tutto sommato due feste della regalità di nostro Signore Gesù Cristo. Una la troviamo proprio all'inizio dell'anno liturgico, una festa della regalità di Gesù Cristo con l'Epifania, nostro Signore Gesù, nato da poco, che si manifesta ai re d'Oriente e al popolo di Israele. È il Signore che tiene nella sua mano il regno, la potenza e l'impero. Quindi un po' questa solennità di Cristo, Re dell'Universo, l'abbiamo già celebrata, dove, dicono i Santi Magi, abbiamo visto la stella dove il re che è nato, il re di Israele. Bene, adesso vorrei chiedere un po' a Maria, Che cosa ci fa riflettere questa attuale festa di Cristo Re dell'Universo? Già ne avevamo una che ci faceva meditare Gesù Bambino, neonato, la stella che ci indicava la luce della fede, i santi magi che vengono ad adorarlo. Questa festa che Papa Pio XI ha voluto proclamare, ha voluto che ci fosse questo culto liturgico, che cosa ci, quali indicazioni, quali insegnamenti, che cosa può farci riflettere? Volevo chiedere a Maria se ci può aiutare in questo. Grazie Maria, Ave Maria.
Ave Maria, grazie mille padre per questa domanda che credo sia fondamentale, ecco, da porre proprio su questa festa. E abbiamo detto che questa celebrazione annuale della festa di Cristo Re è destinata a far riflettere tutti noi, tutti gli uomini, sul giudizio universale, e quindi nel quale Cristo, che in vita è stato bandito dalla sua vita pubblica, disprezzato, trascurato e ignorato, vendicherà severamente tutte le offese che gli sono state poste. Il nostro Signore Gesù Cristo è venuto sulla terra proprio per proclamare il programma del Padre e proprio per la restaurazione dell'ordine nel mondo, e egli stesso morì proclamandolo. E dopo che appunto Papa Pio IX nel sillabo ebbe elencato anche quelli che sono gli errori moderni contro l'ordine della società, e poi appunto richiesto da questa infinita dignità della vita di grazia santificante, che poi venne anche restaurata attraverso la fondazione del corpo mistico stesso sul Calvario, anche altri papi come ad esempio Leone XIII, Pio X, Benedetto XV, Pio XI, anche Pio XII, hanno esposto in alcune delle loro encicliche il programma positivo, quindi dell'ordine che appunto Cristo, nostro sacerdote, nostro re, nostro capo, ci ha imposto proprio di seguire. E il corpo mistico di nostro Signore è proprio la Chiesa Cattolica, soprannaturale e soprattutto sovranazionale, che quindi tutti gli stati e le nazioni sono chiamati a riconoscere. Ed è stato stabilito da Dio come l'unica via per il ritorno ordinato dell'umanità a Lui. Quindi il corpo mistico è l'unica via. E in essa, nella Chiesa, tutti gli uomini di tutte le nazioni sono chiamati a entrare come suoi membri effettivi. A questo punto mi sembrerebbe giusto citare la lettera enciclica Immortale Dei sulla propria Costituzione cristiana degli Stati di Leone XIII, che dice così: gli uomini che vivono in società sono soggetti al potere di Dio non meno degli individui, e la società non meno degli individui deve gratitudine a Dio, che le ha dato l'essere, la conserva e la arricchisce di innumerevoli beni. Poiché dunque a nessuno è permesso di essere negligente nel servizio dovuto a Dio, siamo assolutamente obbligati ad adorarlo nel modo che egli ha mostrato come suo volere. E che non è difficile scoprire quale sia la vera religione, se la si cerca con animo sincero e imparziale, poiché le prove sono abbondanti e convincenti. Da tutto ciò risulta evidente che l'unica vera religione è quella fondata da Gesù Cristo stesso e affidata alla sua Chiesa perché la custodisse e la propagasse.
Grazie Maria per questo continuo aiuto, sempre meglio e maggior comprensione a questa festa, a questa solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Nella sua conferenza Maria Sole ci ha fatto comprendere come ci sono stati tanti mali che, come dicevi anche tu prima Maria, santi sono i pontefici, Pio IX, poi anche Pio XI, così vogliono condannare, e un male molto grande è stato quello del laicismo, voler separare lo Stato, la vita cristiana dalla vita civile. Ma secondo te, Maria, lo Stato, uno Stato può essere senza Dio? Puoi darci un aiuto a comprendere questo andamento che stiamo vivendo e se questo corrisponde a quello che sono gli insegnamenti di nostro Signore. Grazie, Maria.
Grazie padre per questa domanda. nuovamente io mi affido a quello che la Chiesa ha sempre detto, e abbiamo l'esempio anche di Pio XI che condannò più volte la separazione tra la Chiesa e lo Stato. Dunque, lo Stato non può essere senza Dio. E questo lo dice anche Leone XIII, sempre nell'enciclica Libertà sulla libertà umana. La giustizia vieta, e anche la stessa ragione vieta, che lo Stato sia senza Dio o che adotti una linea di condotta che porterebbe all'impietà, cioè trattare tutte le religioni, come si usa dire, allo stesso modo, concedendo a tutte indistintamente uguali diritti e privilegi. Poiché, appunto, la professione di una religione è necessaria nello Stato, deve essere professata quella che è l'unica e vera, facilmente riconoscibile, dunque la religione cattolica. E Pio XI, anche nell'enciclica Quas Primas, disse: a poco la religione di Cristo fu posta sullo stesso piano delle false religioni e collocata ignominiosamente nella stessa categoria con esse. Quindi questo è l'errore in cui noi non dobbiamo cadere, dobbiamo sempre ricordare quale sia la vera religione e come essa sia alla base del nostro Stato.
Giustamente, è proprio vero, e dobbiamo sempre ricordare e affermare quali sono queste verità. E se noi dobbiamo comprendere poi nel corso della storia quello che è stato l'avvento della venuta del cristianesimo, la novitas che nostro Signore Gesù Cristo ci ha dato, e giustamente, come dicevi anche prima, Maria, questa verità dell'unica vera religione, che è la religione cattolica. Quale può essere stato, secondo te, il contributo? Che cosa ha significato l'ingresso del cristianesimo nel mondo? Cosa benefici ha voluto portare? Quale aria di novità che Gesù Cristo ha voluto darci?
Grazie padre. Allora, principalmente direi che ci possono essere due punti. Il primo è la costituzione di una società soprannaturale, ovvero il corpo mistico di Cristo, che trascende ogni qualsiasi sviluppo naturale di cultura e civiltà, quindi che va oltre. Il secondo punto può essere l'influsso profondo che questa società soprannaturale, la Chiesa Cattolica, appunto il corpo mistico di Cristo, ha esercitato sia sulla cultura che sulla civiltà, modificando in modo duraturo, perenne, l'ordine sociale, naturale e temporale. E appunto in proporzione all'accoglienza del corpo mistico di Cristo da parte dell'umanità, il pensiero e l'azione politica ed economica cominciarono a rispettare la giurisdizione e la guida della Chiesa Cattolica, dotata del diritto di intervenire sia negli affari temporali che quelli spirituali, ogni qualvolta lo richieda la vita divina delle anime. E quindi il regno di Dio è presente nella sua essenza sin dal Calvario, ma la sua influenza piena sulla vita politica ed economica è variata nei secoli, anche appunto attraverso la Chiesa. E direi che probabilmente il XIII secolo è il secolo che rappresenta il culmine di questa influenza, di massima influenza politica e spirituale. E purtroppo da allora vi è stato un progressivo declino fino ai giorni nostri.
Sì, questo declino continua, ahimè, ad aumentare e a continuare sempre più a creare questi effetti devastanti. Ma quindi un'altra domanda che vorrei farti, Maria, se è possibile. Questo declino e quindi porta a occuparsi solo delle cose di quaggiù. E ci si fa dimenticare lo scopo, le cose di lassù, lo scopo un po' della nostra vita. Ma per una mentalità cattolica, si può fermare un cattolico, un cristiano, solo al naturalismo? Credo che il naturalismo possa essere quella la via che deve seguire nella società. Grazie, Maria.
Grazie padre. E come ha detto lei, appunto, il naturalismo consiste proprio in questo, nella negazione della possibilità della nostra natura a quello che è l'ordine soprannaturale, quindi l'ordine che appartiene a Dio. E talvolta anche alla negazione stessa della possibilità dell'esistenza di tale vita e tale ordine, dunque anche della negazione dell'esistenza di Dio stesso. E purtroppo ad oggi, a causa del progresso della rivolta anticristiana, questa seconda forma di negazione totale è diventata la più comune. Quindi possiamo dire che il naturalismo si può definire come la mentalità che nega la realtà della vita divina, della grazia e anche la nostra caduta dal suo ordine a causa del peccato originale. E quindi questo naturalismo pretende che la vita sociale debba essere organizzata su tale negazione, su questo scontro appunto con la fede. E contro questa mentalità noi dobbiamo fortemente combattere e proclamare quelli che sono i diritti di Dio. Lo vediamo e lo disse anche Leone XIII nell'enciclica Humanum Genus sulla massoneria, che appunto si appoggia proprio su questa visione del naturalismo più assoluto. È evidentissimo che lo scopo ultimo della massoneria è estirpare completamente tutto l'ordine religioso e politico del mondo, nato dal cristianesimo, e sostituirlo con un altro conforme alle proprie idee. Ciò significa che le fondamenta e le leggi della nuova società saranno tratte dal puro naturalismo. Ecco che noi, come cattolici, come parte della Chiesa, dobbiamo scagliarci contro questa visione pessimistica e soprattutto completamente antireligiosa della vita.
Grazie Maria, ma dicendo questo qua ci fai un po' tornare in mente quella famosa frase del principe delle tenebre, non serviam, questo volere eliminare la religione, questo volere eliminare Gesù Cristo, mi sembra qua di vedere un piano veramente diabolico. Ma secondo te, Maria, quali sono i piani di Satana?
Grazie padre. Allora, i piani di Satana sono sicuramente piani di disordine. Questo perché Satana mira proprio ad impedire che gli stati e le nazioni riconoscano la Chiesa cattolica come l'unica via stabilita da Dio per il ritorno ordinato a lui. E quando, purtroppo, quando, ecco, no, Satana non riesce a impedirlo, purtroppo lui, ecco, cerca di annullare tale riconoscimento e di spingere lo Stato a perseguitare la Chiesa. Quindi purtroppo la Chiesa in questi momenti si ritrova perseguitata proprio da questa figura malefica che è Satana. E il primo passo che Satana opera è quello di mettere tutte le religioni sullo stesso piano, cosa che ovviamente la stampa oggigiorno chiama la separazione tra Chiesa e Stato. E Satana confonde anche quella che è la falsa tolleranza del liberalismo che concede uguali diritti alla verità e all'errore con la vera tolleranza cattolica. Quindi ricordiamoci che la tolleranza cattolica non è quella, la falsa tolleranza del liberalismo. E come dice anche Leone XIII, Satana è contrario alla ragione che l'errore e la verità abbiano uguali diritti. Dunque, direi che Satana vuole farci dimenticare che esiste una sola e vera religione, che è la religione soprannaturale fondata da nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. E vuole anche che perdiamo, che noi tutti si perda di vista che esistono forze organizzate che lavorano proprio per l'avvento di un messia naturale, quindi un messia che non è il vero messia, nostro Signore, ecco, Gesù Cristo.
Grazie anche per questa specificazione che ci stai dando. Diceva Suor Lucia di Fatima che l'ultimo attacco del demonio sarebbe stato sulla famiglia. Ci puoi aiutare un po' a comprendere, ad esempio, che cos'è il sacramento del matrimonio nei piani di nostro Signore Gesù Cristo?
Grazie padre, sì, allora è fondamentale ricordare l'unità e l'indissolubilità del matrimonio cristiano che simboleggiano proprio l'unione tra Cristo e il suo corpo mistico. Dunque, tutto questo è il fondamento della famiglia cristiana. Abbiamo adesso bisogno di tante sante famiglie e Cristo vuole proprio che i suoi membri coltivino la purezza e anche onorino la verginità sotto la guida della sua Immacolata Madre. Come ricorda anche Pio XI nella Castico Nubi, i genitori cristiani devono comprendere che non sono destinati solo a propagare e conservare il genere umano sulla terra, ma a generare figli che diventino membri della Chiesa di Cristo, concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Quindi, in particolare, in questo periodo, in questa epoca che così tanto si è allontanata dal valore vero del matrimonio, ecco che è importante che ci siano molte e sante famiglie cattoliche al servizio della Chiesa.
Giustamente, la cellula della società, la cellula in cui la Santa Famiglia di Nazareth vuole benedire la famiglia cristiana. Ma diceva anche la piccola Santa Giacinta come molte famiglie o molte unioni non piacciono al Signore. Qual è il piano di Satana per intorbidire le acque sul matrimonio, per distruggere il matrimonio, per contrastarlo, Maria?
Ecco, Satana sicuramente mira a distruggere la famiglia cristiana, e mira a distruggere la famiglia cristiana direttamente con l'introduzione del divorzio e anche indirettamente con la propagazione dell'immoralità. E quindi Satana gode nel corrompere i giovani, nel diffondere l'illegittimità e anche nel deridere la purezza. E come ricordò anche Leone XIII, per la rovina della famiglia e la sovversione dello Stato, nulla è più potente della corruzione dei costumi. Quindi tutto parte da lì, tutto parte dalla famiglia, da ciò che tiene unite le persone, dai sacramenti, ecco, in particolare dal sacramento del matrimonio, che come ha ricordato lei, padre, è la cellula, se vogliamo, fondamentale in questo periodo della società.
È stato bello anche, grazie Maria, perché è stata bella anche quell'affermazione che dicevi prima, citando l'enciclica, come il compito, il ruolo dei genitori serve per dare membri concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, per popolare il paradiso. Ma quindi il piano di Gesù Cristo per l'educazione dei figli, per far crescere questi figli in età, sapienza e grazia. Qual è, secondo te, Maria?
Beh, sicuramente il Signore vuole che i bambini, tutti i bambini, siano educati come membri del suo corpo mistico della Chiesa. E questo affinché possano guardare ogni cosa, inclusa la nazionalità, da questo punto di vista e quindi osservare l'ordine che ne deriva in relazione a Dio, a se stessi e poi anche agli altri. E così si sviluppa la vera personalità. Per usare anche le parole di Leone XIII, è necessario non solo che l'istruzione religiosa sia impartita ai giovani a tempi stabiliti, ma anche che ogni altra materia insegnata sia permeata di pietà cristiana. Se questo manca, se questa sacra atmosfera non pervade e riscalda i cuori dei maestri e degli studenti, poco bene ci si può aspettare da qualsiasi tipo di apprendimento e spesso ne conseguirà un danno considerevole. E questa è una parte della lettera enciclica Militantis Ecclesiae del 1897. Inoltre è ben notare anche citare Papa Pio XI nella lettera enciclica Divini Ilius Magistri sull'educazione cristiana della gioventù. Quando si pensa al caos seminato nelle anime dei giovani e dei bambini, alla perdita di innocenza così spesso subita nei cinema, viene in mente la terribile condanna pronunciata dal nostro Signore contro i corruttori dei piccoli. Chi scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina e fosse sommerso nelle profondità del mare. Ecco appunto che in questo caso la formazione dei figli, la formazione degli studenti, anche da parte di coloro che insegnano, è fondamentale. E questo sottolinea anche l'importanza di tanti insegnanti e tante scuole cattoliche che sono proprio a servizio della Chiesa attraverso il loro apostolato.
Sì, è proprio vero, serve proprio questo grande aiuto di questa educazione. Educazione a fargli diventare il metodo educativo che la Madonna diede a Santa Brigida, dice tu preoccupati che i figli tuoi diventino figli miei. Ma e se questo è il programma di educazione, di una formazione cattolica, qual è il piano di diseducazione che vuole mettere invece il nemico comune, il demonio, secondo te, Maria?
Beh, sicuramente Satana cercherà di impedire, e mira ad impedire, o se è possibile prevenire del tutto, l'educazione dei giovani di entrambi i sessi, ecco, come membri di Cristo. E quindi Satana cercherà, favorirà quella che è la separazione luterana del cristiano dal cittadino o nazionale e cercherà di indurre gli educatori, gli insegnanti a perseguire il successo negli esami o nei giochi, a prescindere però dalla formazione ordinata dei membri di Cristo. E quindi cercherà di far entrare i cattolici così male educati, così mal formati in società segrete, come ad esempio abbiamo visto la massoneria. E questo al fine di dare loro una formazione che è naturalistica e indurli anche a rivolgersi contro le istituzioni della Chiesa, come gli ordini religiosi, ma anche contro l'educazione cattolica in generale. Quindi Satana utilizza ogni sforzo per abbassare gli ideali dei futuri sacerdoti, ma anche degli educatori, e soprattutto per corrompere anche le future madri di famiglia. E questo si può vedere anche in vari volumi che vennero pubblicati anche da vari gruppi di istruzioni, in particolare di massoneria, dove proprio si andava a sottolineare quella che era l'argomento principale, che era proprio questo, il voler diffondere il vizio, il voler diffondere la non famiglia e il non sacramento, quindi cercare di andare ad intaccare quelli che sono i nuclei fondamentali della società cristiana fin dalla propria base, quindi anche addirittura dalla formazione delle madri e dalla formazione dei padri.
Esattamente, Maria, proprio questo combattimento in cui dobbiamo veramente confidare nel trionfo del cuore immacolato di Maria. E cosa ci puoi dare come conclusione prima di passare la parola a Valerio? Secondo te, Maria, qualche insegnamento ci puoi, qualche buon proposito ci vuoi dare in questo?
Beh, direi come conclusione sicuramente il fatto che il nostro Signore Gesù Cristo vuole che tutti i suoi membri comprendano il programma d'ordine stabilito dal Padre e che si uniscano a Lui nel sacrificio della Santa Messa, e che è la rappresentazione del Calvario. E in questo sacrificio tutto il corpo mistico, i cattolici, professano la loro volontà di rispettare i diritti di Dio e anche di impegnarsi tutti insieme, uniti, per plasmare la società secondo il programma divino. E solamente così vi sarà pace sulla terra, e quelli che sono appunto gli uomini di buona volontà, e la felicità spirituale che ci conduce a quella che è l'unione perfetta con la Santissima Trinità in cielo. E vorrei concludere dicendo proprio questo, che il nostro Signore cerca sempre di unire gli uomini nell'amore del Padre, mentre Satana cerca di confondere e disorientare gli esseri umani. Questo perché egli odia il santo sacrificio della messa e tenta di farlo scomparire o ridurlo a semplice formalità. Cerca di sedurre i giovani, convincendoli che la felicità si trova lontano da Dio, nella dissolutezza e nel rifiuto del dovere. Ecco perché ancora nuovamente dobbiamo ricordarci che il nostro Signore Gesù Cristo vuole che tutti i suoi membri comprendano il sacrificio della Santa Messa e che si avvicinino a questo sacramento il più possibile. Grazie.
Grazie anche Maria per questo insegnamento. Quindi ecco anche questa festa, Valerio, che è stata voluta solennizzare da Papa Pio XI proprio per lasciarci qualcosa di tangibile, per onorare il nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo e centro dei nostri cuori, a cui tutti dobbiamo volgere lo sguardo. Quindi anche questo penso sia stato un insegnamento molto bello e utile. Non ti sembra, Valerio?
Assolutamente, padre, davvero con questa disposizione d'animo, di cuore, di mente, con questo spirito e con questa intenzione profonda, noi dobbiamo accingerci a celebrare, a vivere questa solennità così importante. E allora io vorrei ovviamente ringraziare Maria e Maria Sole, che hanno parlato con grandissima eloquenza, e anche lei, padre, per la sua sapientissima guida, e concludere quindi con questa considerazione. Gesù è la via, la verità e la vita, per cui una società o una nazione che lo rifiuta si autocondanna a perdersi nella menzogna, nella falsità, nell'errore e dunque a morire. Possiamo dire che si autocondanna a morte. perché solo Gesù è venuto per offrire all'uomo la vita, quando invece, come sappiamo, per la corruzione causata dal peccato originale, l'uomo tende ad incamminarsi verso la morte, verso la perdizione della sua anima. Quindi il Signore è l'unica strada di vita, l'unica che ci porta alla salvezza. Solo in Gesù Cristo vi è salvezza. E allora solo rimanendo innestati in Lui, come i tralci alla vite, gli uomini possono avere in sé la linfa vitale della grazia e portare frutto, per cui, per estensione, lo stesso accade alle comunità umane, alle società, alle nazioni, ai popoli e dunque anche agli stati a livello politico. Non abbiamo difficoltà ad ammetterlo, per questo è fondamentale, come dicevano Maria Sole, lei padre. È fondamentale il riconoscimento pubblico e politico anche a tutti gli effetti del Signore Gesù Cristo come Re, come via, verità e vita. È la sua rivelazione, il Vangelo, il Catechismo, il Credo, il Padre nostro, i comandamenti, i sacramenti, le virtù, le opere di misericordia, come l'unica vera religione è la Chiesa, la sua Chiesa cattolica, apostolica, romana, come l'unica vera Chiesa, perché così si possa seguire davvero la strada di Dio, illuminata dalla luce della sua grazia, della giustizia e del suo amore, perché la verità e l'errore non possono mai essere considerati in un confronto di parità. Di fronte all'errore, solo la verità e il diritto di essere affermata, proclamata e riconosciuta nella sua realtà costitutiva, tutto sempre alla luce dell'amore di Dio. E vorrei concludere anche con un parallelo: si parlava ovviamente dell'importanza del matrimonio, anche della famiglia. Ebbene, noi sappiamo che, come un esempio, lo scopo dell'occhio è vedere, e allora. Per vedere ovviamente quello che lo circonda, di cosa ha bisogno della luce. Nessun uomo è capace di vedere al buio. Allo stesso modo per la famiglia, per il matrimonio, lo scopo è primario ovviamente è la procreazione, l'educazione, la formazione, l'edificazione cristiana della gioventù e della prole, insieme ovviamente alla santificazione della famiglia, al sostegno reciproco degli sposi con i figli per la propria santificazione. Questo lo si fa grazie, appunto, qual è la luce del matrimonio con cui il matrimonio arriva al suo fine? All'amore, ovviamente, all'amore condiviso dagli sposi nella comunione con il Cristo, tra gli sposi tra di loro e poi conseguentemente con i figli nella famiglia. Allo stesso modo, allora, qual è la luce che permette alla società di giungere al suo fine, al suo scopo, alla sua meta? La sovranità di Cristo. È lui, appunto, la sua autorità e quindi la consapevolezza del suo ruolo di re, di guida, di padre, di signore della società, degli uomini, dei popoli, delle nazioni, degli stati, porta tutte le comunità umane a poter conseguire il loro fine ultimo, alla realizzazione del disegno di salvezza di Dio. Quindi davvero, cari radioascoltatori, con questa riflessione e con invito quindi a onorare profondamente la festa, la solennità di Cristo Re e a lodare il nostro Signore Gesù come centro, come principio e fine della nostra esistenza, come primizia, ecco, di ogni nostro pensiero, di ogni nostro affetto. Noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra trasmissione. Nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre per la vita eterna in Cristo nostro Signore, Re del cielo, della terra e di tutti noi. A presto, Ave Maria.